Il radiogiornale.
Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. 131 morti, 500 sospetti contagi, preoccupa la diffusione di Ebola in Repubblica Popolare del Congo, si valuta l'uso di vaccini sperimentali. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino, è in corso la visita del presidente russo, al centro dei colloqui le questioni energetiche. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre due salme e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di utilizzare dei vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di casi e decessi per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e anche in Uganda. Gli ultimi dati segnalano oltre 500 casi sospetti e 130 decessi. Secondo gli esperti, l'epidemia in Africa centrale potrebbe durare diversi mesi, riferisce Camilla Camponovo.
I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si dice profondamente preoccupato per la rapidità e per la portata dell'epidemia da Ebola di fronte all'impennata di casi. Sarebbero almeno 500 i casi sospetti e oltre 130 i decessi nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Numeri che in realtà, secondo diversi medici esperti, potrebbero essere anche molto più alti. Esperti che hanno anche annunciato come questa epidemia in Africa potrebbe durare diversi mesi per una serie di fattori, sia per la mancanza di un vaccino o di una cura specifica contro l'attuale ceppo del virus, sia per un sistema sanitario che è già duramente colpito dalla guerra. E non da ultimo, la situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola. Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. L'OMS sta ora valutando l'utilizzo di vaccini sperimentali o farmaci ancora in fase di sviluppo. Ricordiamo che l'Ebola è una malattia molto grave, la mortalità varia a seconda del ceppo del virus. In generale il tasso di mortalità varia tra il 30 e il 50% quando a disposizione c'è un'assistenza medica. La percentuale aumenta in casi in cui l'assistenza non è disponibile.
Vladimir Putin è a Pechino, nell'ultima ora è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Sentiamo allora Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice: si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa. Direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum di intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui si è sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina, Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca.
Nella notte gli stati membri dell'UE e il Parlamento europeo, dopo varie dispute interne, hanno raggiunto un compromesso sulla piena attuazione dell'accordo doganale con gli Stati Uniti. L'UE si impegna ad abolire i dazi applicati alla maggior parte delle importazioni provenienti da oltreoceano in cambio di un tetto massimo del 15% sui dazi imposti sui prodotti europei. L'accordo a Bruxelles è stato raggiunto sotto le forti pressioni di Trump, che aveva minacciato di alzare i dazi al 25% in caso di mancata intesa entro il 4 luglio. È previsto oggi il recupero dei corpi degli ultimi due sommozzatori italiani morti alle Maldive il 14 maggio scorso mentre erano impegnati in un'immersione in una grotta sottomarina. Ieri recuperate due salme e le telecamere GoPro che serviranno a chiarire quanto accaduto. Gli aggiornamenti con Alessandro Braga.
Condizioni meteo e mare permettendo, oggi le squadre di sommozzatori, impegnate nel recupero dei corpi, porteranno in superficie i cadaveri degli ultimi due sub, dopo il recupero di altri due, nella giornata di ieri. Una volta ultimate le operazioni, nelle prossime ore, al massimo domani, le salme saranno trasportate in Italia, dove è già arrivato ieri il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato il giorno dopo la tragedia. A quel punto ci saranno le autopsie che potranno chiarire la causa della morte. In questi giorni sono diverse le ipotesi circolate, dal cosiddetto effetto Venturi, ossia il succhiamento nella grotta a causa di una forte corrente subacquea all'avvelenamento da gas presente nelle bombole. Su questo c'è il massimo riservo degli inquirenti, anche se la spiegazione più probabile sembra essere quella più semplice. I sub, che non conoscevano la conformazione esatta della grotta, di cui non esistono mappe ufficiali, si sarebbero persi nei tanti cunicoli che la compongono e avrebbero finito l'aria nelle bombole, morendo così asfissiati. Tutti i particolari che le analisi sui corpi potranno svelare nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. I magistrati italiani, in accordo coi colleghi maldiviani, hanno posto sotto sequestro tutto il materiale in possesso delle vittime, dalle bombole alle telecamere GoPro indossate durante l'immersione. Nei prossimi giorni saranno anche interrogate le persone che erano a bordo della nave usata per l'escursione.
In Ticino il Gran Consiglio si è espresso ieri in serata sul piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso, ovvero il documento che ne regolamenta uso e valorizzazione. La spuntata, quella che formalmente era partita come un rapporto di minoranza del Parlamento che voleva tutelare gli interessi di alcuni proprietari senza però mettere in discussione la revisione del documento. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Era vecchio di 25 anni il PUC del Monte Generoso, questo documento che ormai andava adeguato alle nuove leggi cantonali e federali. L'obiettivo è sempre quello di trovare un buon equilibrio fra natura, agricoltura e turismo per un'area che è anche un parco cantonale ed è iscritta nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ma già la competente commissione era spaccata a metà su un punto preciso, senza mettere in discussione l'importanza di questo strumento e la sua revisione. Due zone, Pianezza e Baldovana, dove ci sono già delle costruzioni, negli intenti del governo dovevano passare a zone agricole. Gianluca Padlina del centro ha messo in guardia sulle conseguenze.
Quale interesse pubblico concreto giustifica il passaggio in zona agricola anche di questi fondi già edificati? Perché il detesoramento dei fondi già edificati non fa sparire gli edifici, non restituisce realmente superfici agricole, non cancella l'impatto paesaggistico esistente, non modifica in modo apprezzabile l'assetto materiale dei luoghi, modifica però il regime giuridico di questi beni. Il passaggio alla zona agricola incide in maniera oltremodo pesante sul valore dell'immobile, sulla sua commerciabilità, sulla sua finanziabilità e sulla possibilità concreta di intervenire in futuro sull'edificio.
A nulla sono valsi gli interventi dell'area progressista per spiegare che quelle due aree, finora zone edificabili speciali, non potevano più essere confermate perché in conflitto con il diritto federale e con i principi di tutela paesaggistica. Per finire, con il sostegno del centrodestra, tranne la Lega, le zone già edificate non verranno dezonate e quelle non edificate saranno agricole.
Ed è tutto per quanto ci riguarda, vi ringraziamo per l'attenzione e vi lascio allo sport.